A Radio Fly oggi il quarto, l'ultimo degli appuntamenti, degli approfondimenti che abbiamo dedicato all'infanzia e agli eventi avversi. Questa mattina ne parliamo come sempre con la professoressa Laura Occhini, che è specialista in psicologia clinica e ricercatrice in psicologia dello sviluppo all'Università di Siena, sede di Arezzo. Buongiorno e bentornata, professoressa Occhini.
Buongiorno a tutti, buongiorno.
Poi ne parliamo con la professoressa Lucrezia Lombardo, che è insegnante di filosofia e scrittrice, autrice tra gli altri del libro L'alunno, tutto ciò che la scuola non ha il coraggio di rivelare. Buongiorno professoressa Lombardo.
Buongiorno.
E poi con il dottor Maurizio Bigi, che è assistente sociale del comune di Arezzo, referente del centro affidi adozioni del distretto di Arezzo. Buongiorno Maurizio.
Buongiorno.
Allora, professoressa Occhini, ieri abbiamo parlato della violenza assistita. In quale altro modo, diciamo, l'ambiente familiare può essere o può costituire un evento avverso?
Allora, sì, tra gli eventi avversi abbiamo anche le condizioni familiari che possono avere vari tipi di sfumature che possono essere considerate proprio tra gli eventi avversi, no, dell'infanzia. Allora, innanzitutto la presenza di un genitore con una malattia cronica che chiaramente ammala anche la famiglia. Una malattia cronica che impone, ad esempio, un costante lavoro di cura, e quindi una malattia cronica che rende non autonoma la persona portatrice della malattia, o che impone un cambiamento di vita totale anche alla famiglia, e quindi è totalizzante come tipo di malattia dal punto di vista proprio esistenziale. Un genitore o entrambi i genitori con una qualche forma di dipendenza, qualunque essa sia, può essere dipendenza da sostanze, può essere alcolismo, può essere dipendenza da gioco, può essere una dipendenza di tipo affettivo o sessuale, che chiaramente riguardo a questo c'è un aspetto interessante che sta emergendo, che è la dipendenza da trattenimento su internet, o ad esempio la dipendenza da cybersesso. Ecco, è una questione molto emergente, perché c'è da parte del genitore dipendente un distacco affettivo, quindi si aggiunge all'evento avverso la trascuratezza nei confronti delle necessità del bambino. Un altro tipo di evento avverso che include la familiarità sono i divorzi traumatici, quindi divorzi che impongono un alto livello di conflitto, uno scarso livello di negoziazione, e l'inclusione del figlio come strumento della separazione conflittuale. E poi chiaramente tutte altre situazioni che diciamo che includono la famiglia all'interno, per esempio una famiglia estremamente conflittuale. Ci sono anche se in misura molto minore, è citato dall'EPA, dal DSM-5, però diciamo che ha una scarsa presenza in percentuale, i conflitti tra fratelli. Quindi possiamo dire che la famiglia risulta un evento avverso quando è inclusa, diciamo, in contesti molto conflittuali, quindi quando c'è un alto conflitto familiare. Anche la carcerazione, la carcerazione di uno dei genitori è uno degli eventi avversi.
Invece,
può essere incluso.
Ecco, e invece l'ambiente esterno, diciamo, quello familiare, professoressa Occhini, può diventare motivo di trauma?
Sì, allora, in questo caso si parla, diciamo, di eventi ambientali, quindi la famiglia che vive in contesti altamente pericolosi, ad esempio, quindi quartieri con alto tasso di criminalità o ambienti di guerra. Ora non è il nostro caso, quindi eventi esterni che obbligano le persone a subire uno stress tossico costante, no? Ad esempio, per molti autori il Covid e tutto ciò che ha imposto può e potrebbe essere un evento avverso e costituire, per esempio, un evento da stress tossico. In questo caso è un evento ambientale, però poi possiamo citare la situazione di povertà, in tutti i sensi, povertà relazionale, povertà educativa, povertà economica, povertà emotiva, si include anche, grazie alla situazione Covid, la povertà tecnologica, quindi il bambino che viene escluso da un contesto relazionale, benché virtuale, proprio perché vive in una situazione di povertà tecnologica. Anche quello può essere un evento avverso perché c'è l'esclusione, ok? Che no, magari non c'era prima. Altro evento avverso, ad esempio, in infanzia è la situazione scolastica, cioè se il bambino vive, ad esempio, relazioni che sono connotate da un alto conflitto, il bullismo è uno di questi. Il bullismo chiaramente si intende proprio il bullismo, non quello che viene comunemente anche generalmente citato, no? Cioè il bullismo è una situazione estremamente conflittuale che il bambino vive con gli elementi e i compagni di classe, costante, ripetuto e invasivo. Ok? No, non sono le piccole prepotenze che avvengono una volta ogni tanto, cioè è un vissuto estremamente escludente, estremamente umiliante per il bambino. Quindi quello viene incluso fra i primi eventi ambientali avversi scolastici, oppure una difficoltà, ad esempio, a entrare nei meccanismi scolastici, quindi i ripetuti voti brutti, la conflittualità con il docente, con uno o con più docenti, che poi spinge chiaramente anche a comportamenti oppositivi che inaspriscono anche il docente dall'altra parte, quindi è un po' un meccanismo che si autoperpetua, insomma, quindi diventa anche piuttosto traumatizzante. Ecco, per citarne alcuni, quindi certo, si va da un estremo chiaramente del bambino che vive in situazioni in cui è a rischio anche la vita stessa del bambino, o il benessere fisico del bambino, fino chiaramente a eventi che possono includere più persone, ma che sono comunque una situazione che può diventare avversa o traumatica.
Poi faremo un approfondimento con la scuola, proprio con la professoressa Lombardo, ma intanto, dopo appunto questa panoramica su quelli che possono essere gli eventi avversi in famiglia o all'esterno della famiglia, volevo approfittare della presenza del dottor Bigi per sapere quali sono i dati relativi ai casi aretini riguardo gli eventi familiari avversi, quelli che rientrano in questa definizione. Che dati abbiamo, dottor Bigi?
Ma abbiamo sicuramente dei dati in crescita, soprattutto riferiti appunto all'osservatorio appunto che la Regione Toscana produce e pubblica annualmente attraverso i dati che arrivano appunto dalle varie zone. E l'aumento che è stato appunto, che è indicato appunto nell'osservatorio, è l'aumento anche che registriamo noi nella zona aretina nel comune d'Arezzo. In particolare appunto per tutte quelle situazioni che citava la dottoressa, appunto nelle quali le famiglie vivono situazioni di difficoltà. Situazioni di difficoltà che portano appunto a rischi di trascuratezza, a pregiudizi, quindi a situazioni che mettono appunto il bambino nella necessità di intervenire per un'azione di tutela. I numeri relativi ai i dati, insomma, che ricaviamo noi annualmente ci parlano appunto di 61 bambini che sono stati attenzionati come vittime di maltrattamenti in famiglia, maltrattamenti fisici, psicologici, trascuratezza, abbandono, violenza assistita. Quindi 60 bambini che in un anno nel comune di Arezzo vengono o segnalati dall'autorità giudiziaria o da altre agenzie appunto del territorio, la scuola, il pronto soccorso attraverso le attività appunto del codice rosa. E per questi bambini appunto si apre sempre di fatto poi un procedimento giudiziario. Di questi 60 bambini in particolare appunto circa 20-21 sono riferiti appunto alla violenza assistita, che è poi quella situazione, quella condizione appunto di disagio familiare che vedono, diciamo, non tanto protagonisti bambini ma in quanto i genitori, però che vedono comunque la presenza e la testimonianza appunto diretta di questi minori. Quindi i dati sono questi e sono appunto in crescita, come sono in crescita anche i dati a livello regionale, e in crescita, come segnalava appunto la dottoressa, anche soprattutto i casi di conflittualità familiare nelle procedure di separazione. Ecco, soprattutto devo dire sia l'aumento delle segnalazioni che giungono e delle richieste di indagine dal Tribunale per i minorenni, però ecco, in aumento anche appunto tutte quelle situazioni di separazione e che riguardano quindi anche comunque minori, figli presenti appunto in famiglia, che non trovano una definizione consensuale, anzi che invece incrementano appunto questa situazione di litigio e quindi comunque una situazione di rischio. Sono numeri appunto sicuramente in crescendo.
L'ho vista, professoressa Occhini, colpita dai casi di violenza assistita.
Sì, ho pensato questo, ho pensato, dottor Bigi, se è possibile, no, che l'aumento si debba a una maggiore sensibilizzazione che porta più a denunciare e meno a tacere, oppure se è proprio un aumento perché possiamo considerarlo un aumento di aggressività generalizzata. Cioè, non so se voi avete questo dato, però ecco, da una parte spererei che è stata la capacità di sensibilizzazione, di parlare di più di queste cose, che ha portato a una maggiore attenzione, che porta a una maggior capacità di denuncia anche da parte dei protagonisti, piuttosto che un aumento della violenza verso i minori. Cioè, non so se è possibile sapere questo o se pure è proprio...
No, sicuramente il percorso, per esempio appunto comunque il codice rosso, tutto il percorso che è attivo appunto al pronto soccorso, l'attenzione che viene data non solo alla vittima, non solo alle donne maltrattate, ma anche al contesto allargato, quindi chiaramente anche alle conseguenze che comunque una situazione di violenza anche fra adulti indirettamente riguarda assolutamente i figli presenti in famiglia. Questo ha sicuramente reso necessario e dopo la segnalazione appunto della forza pubblica, di fatto viene attenzionata tutta la famiglia, quindi i bambini presenti in una situazione di violenza anche loro sono chiaramente oggetto comunque di un'indagine sociale. L'attenzione c'è, direi maggiore, direi soprattutto per esempio la scuola, che si relaziona appunto anche con i servizi ed è sicuramente molto attenta a situazioni di difficoltà che i bambini riportano, che i bambini possono appunto poi segnalare. Non sempre il caso è eclatante, non sempre direi automaticamente viene attivata una procedura che può riguardare il Tribunale per i minorenni, però sicuramente il numero alto è effettivamente dato anche da una maggiore attenzione. dato anche da un maggior coraggio, forse anche soprattutto penso alle donne, alle mamme che chiedono aiuto ai servizi. Questo sicuramente è un clima anche di maggior fiducia anche nelle istituzioni.
Dottor Bigi, lei è referente anche, abbiamo detto, del centro affidi e adozioni del distretto di Arezzo. Come vi muovete poi al centro affidi? Come lavorate?
Ma noi intanto incontriamo la disponibilità e verifichiamo appunto le coppie che chiedono al centro affidi appunto informazioni o chiedono si danno disponibili per progetti di affidamento. Affidamento che riguardano, come diceva prima la dottoressa, anche quelle situazioni di bambini che vivono appunto un disagio relativo anche alle patologie che presentano i genitori, alle malattie, al problema di alcolismo, di tossicodipendenza, che sono le principali cause che portano comunque all'attivazione di progetti di affidamento, cioè quando i genitori chiaramente non sono in grado di poter garantire la cura, il mantenimento, la tutela dei loro figli. E in questo caso appunto con l'accordo del Tribunale per i minorenni attiviamo dei progetti di affidamento che rappresentano sicuramente una tutela per il minore, però mantengono appunto un legame importante con i genitori che hanno in questo modo appunto il tempo per potersi curare, per intraprendere un percorso di recupero, di riabilitazione.
Allora, torniamo a parlare di scuola. A questo punto lo facciamo con la professoressa Lucrezia Lombardo. Abbiamo detto prima che anche la scuola può diventare un evento avverso o potrebbe attenuare il trauma invece?
Ma per come la vedo io adesso la situazione... Temo che la scuola costituisca più un evento avverso che altro. Io credo che ci sia una crisi che affligge la scuola enorme nel nostro paese, non soltanto. Questa crisi riguarda plurali aspetti. Innanzitutto il corpo docenti, nella misura in cui il corpo docenti è costituito da individui la maggioranza dei quali non sceglie il proprio mestiere per vocazione ma per necessità. Inoltre i docenti sono afflitti da un precariato che si protrae negli anni e questo è un elemento che non facilita l'atto d'amore che l'insegnamento dovrebbe essere. Abbiamo una crisi strutturale della scuola nella misura in cui la scuola sempre più si sta approssimando a un'azienda nella quale le famiglie e i ragazzi sono clienti. Quindi c'è un atteggiamento, dal mio punto di vista terribile, in base al quale la dirigenza tende sempre ad assecondare le famiglie, anche laddove le famiglie giustificano in maniera esasperata i ragazzi, pure quando sbagliano, quindi in questo modo non si permette in realtà di sviluppare nel ragazzo anche il senso di responsabilità. Abbiamo poi una crisi dovuta al fatto che questi giovani sono immersi in un contesto che è sempre più purtroppo segnato dalle nuove tecnologie, da un'influenza negativa anche che le nuove tecnologie e il web esercitano. Nelle aule si vedono spesso anche da parte dei ragazzi comportamenti appunto violenti, aggressivi, molti probabilmente anche derivanti dai contesti familiari. Quindi la scuola secondo me sta vivendo in questo momento una crisi radicale enorme che potrebbe essere positiva nella misura in cui diventa l'occasione per creare nuovi modelli educativi, per valorizzare realmente il concetto di educazione, per proporre una cultura che sia veramente una cultura della cura dell'individuo, della persona, della valorizzazione dei talenti. Il docente dovrebbe aiutare il giovane a capire chi è, a indirizzarlo verso appunto i propri talenti, dovrebbe aiutarlo a sviluppare un pensiero critico. Ecco, tutto questo nella scuola di oggi non c'è. Il problema deriva dal mondo del lavoro, il problema deriva dall'aziendalizzazione della scuola, il problema deriva dalla crisi familiare familiare di cui avete parlato, il problema deriva anche dall'ingerenza che la manipolazione derivante dalle nuove tecnologie esercita sui giovani e dal fatto che questi giovani mancano modelli e riferimenti stabili, coerenti, mancano proprio valori. Questo perché siamo in un contesto di nichilismo radicale al quale la scuola non sa far fronte. Ecco, io vedo questo purtroppo lavorandoci.
Questo quadro ci preoccupa, professoressa Occhini, anche lei è insegnante.
Sì, diciamo io sono meno preoccupata, forse essendo in università ho già un panorama studentesco e umano soprattutto umano, che sceglie, no? E sceglie quindi di continuare l'istruzione, quindi è motivato magari al miglioramento, no? Della propria cultura, e forse quindi io vedo altro, devo essere sincera. Vedo anche molti studenti che hanno veramente tanto bisogno di entrare nella vita con un bagaglio di conoscenze che forse noi adulti non abbiamo saputo fornire. Questo è vero. Se ti ricordi, Gloria, l'ho anche detto in un'altra intervista, no? In cui forse non siamo riusciti a dargli quegli strumenti per affrontare il mondo, soprattutto la tecnologia, soprattutto quello a cui ha portato, con consapevolezza. Ci è mancato questo, la capacità di renderli consapevoli. In alcuni casi, non sempre, che entrare in un'aula universitaria è un mondo, chiaramente, e Se devo dirlo onestamente, io vedo una gran bellezza quando entro all'interno di un'aula, no? Vedo un gran bisogno di crescere, di scoprire, di sperimentare. Sarà anche che anch'io sono abbastanza ottimista, proprio come caratteristica personale, però io vedo tanto bisogno.
Intanto c'è un'ascoltatrice che scrive: la professione di insegnante può configurarsi come professione di cura e supporto, esattamente come lo devono essere le professioni sanitarie.
No, non sono d'accordo. La professione sanitaria, la professione di cura del disagio spetta ai professionisti che si prendono cura di questo. L'insegnante, in caso di disagio, dal mio punto di vista, collaborando con un team di esperti, può essere un forte sostegno, e soprattutto se motivato l'insegnante, chiaramente, e quindi può essere veramente un supporto. In caso di disagio, lavorare di concerto tra, come diceva anche il dottor Bigi, no? Lavorare di concerto tra scuola, famiglia, ambiente, rete sociale, servizi territoriali, questo permette chiaramente di aiutare la persona, però che possa essere associato o no. Se mi chiedi, è un lavoro di cura? Io ti dico, in parte sì. L'insegnante però è principalmente colui che si cura della crescita intellettuale, cognitiva e sociale di un essere umano.
Professoressa Lombardo, vuole aggiungere qualcosa in chiusura?
Vorrei aggiungere due cose. Sono d'accordo con la professoressa Occhini, il nostro mestiere è un mestiere alla maniera socratica di cura dell'anima, di cura appunto per lo più intellettuale. Poi è chiaro che intelletto si lega anche a tutti gli altri contesti. La cosa che ci tenevo a dire è questa: il mio punto di vista non è un punto di vista di pessimismo radicale, nel quale non credo che possano essere individuate delle soluzioni valide. Al contrario, è il mio appello, un appello urgente alla necessità di individuare nuove soluzioni per una per una scuola che è realmente in crisi. Quindi utilizziamo questo momento di profonda crisi, esasperata poi dalla pandemia che tra l'altro ha messo in luce aspetti che già non funzionavano, per individuare soluzioni nuove anche nel modello di insegnamento, anche diciamo così nel ruolo che noi docenti dobbiamo avere. Mettiamoci in discussione e cerchiamo veramente, come diceva la professoressa Occhini, di fornire a questi ragazzi degli strumenti che gli consentano realmente di fronteggiare una realtà sempre più complessa, nella quale è sempre più necessario il pensiero critico, la capacità di andare in profondità nell'analisi delle cose. E forniamo a questi giovani anche la capacità di appassionarsi, hanno bisogno di modelli questi ragazzi e non vedono l'ora di averne, di validi e di coerenti, perché sono subito pronti a seguirli. E qui mi riallaccio a quello che diceva la collega, hanno bisogno appunto di modelli coerenti, perché se hanno chi getta il seme, questi ragazzi sono pronti ad assaggiarlo il seme e a mettersi in cammino, ad evolversi. Purtroppo quello che manca è la motivazione, spesso anche nei docenti, e io qui faccio un'autocritica al corpus docente intero. Perché? Perché anche il contesto economico, appunto sociale, nel quale lavoriamo, che purtroppo ostacola enormemente. Quindi ci sarebbe un discorso da fare anche per quanto riguarda le scelte politiche che sono state fatte in questi anni relativamente all'istruzione pubblica. E soprattutto la cosa da sradicare è l'aziendalizzazione della scuola. La scuola non può essere un'azienda, non può essere un'industria che si basa su parametri come produzione, fare, fine a se stesso. Bisogna che noi siamo modelli e insegniamo ai giovani nuovi valori, nuovi indirizzi proprio, questo è il punto.
Grazie alla professoressa Lucrezia Lombardo, grazie al dottor Maurizio Bigi per aver partecipato oggi a questo approfondimento. Ringrazio la professoressa Laura Occhini, con la quale abbiamo costruito questo piccolo percorso andando a fare un focus su l'infanzia, l'adolescenza, gli eventi avversi. Professoressa Occhini, speriamo di aver fornito intanto devo dire, siamo riusciti a parlare di un argomento di cui non spesso capita di poterlo fare nei mezzi di comunicazione, e speriamo anche di aver dato, oltre le informazioni, anche tanti spunti di riflessione.
Posso dire l'ultima cosa?
Velocissima.
Poi lascio chiudere, velocissima. A parte gli auguri a tutti, buon Natale, al di là della pandemia, auguri, auguri assoluti. Però una cosa possiamo fare? Lo possiamo dire in un minuto, cosa possiamo fare? Io credo che, e su questo forse sia la dottoressa Lombardo che il dottor Bigi potranno forse anche sostenermi, guardiamoli questi bambini, cioè guardiamoli e osserviamoli, non lasciamo che ci passino accanto senza guardarli, perché quello che poi li salva dalla violenza, dal maltrattamento, dalla trascuratezza è che ci siano persone intorno in grado di osservare e di vedere cosa accade. E mi conforta tanto quello che ha detto il dottor Bigi, che forse la sensibilizzazione, forse grazie Gloria per la possibilità che hai dato a tutti, no, di parlare di questo, grazie anche chiaramente a Radio Fly, cioè il fatto che se se ne parla si aumenta la possibilità di denuncia e di fiducia nelle strutture che possono sostenere una denuncia e quindi tutto ciò che avviene dopo. Solo se se ne parla si acquisisce fiducia. Ecco questo che voglio che passi.
Sono perfettamente convinta di questo. Grazie a tutti, vero, della vostra partecipazione e del vostro lavoro. Arrivederci.